Ave Maria, carissimi radioascoltatori, eccoci insieme per l'ultimo giorno della novena in onore dell'Immacolata. E oggi vogliamo vedere insieme un bellissimo inno che la Chiesa dedica alla Madonna tutta pura, intitolato Inviolata. In realtà si tratta di una prosa dell'XI secolo, derivata da un antico responsorio mariano, del quale abbiamo parlato proprio ieri. Il responsorio Gaude Maria Virgo. Godi, o Vergine Maria, tu che sola hai distrutto tutte le eresie del mondo intero. È di un autore ignoto ed è appunto un'interpolazione di un responsorio. Il responsorio Gaude Maria Virgo. Leggiamo il testo di questo inno. Sei inviolata, integra e pura, o Maria, tu divenuta fulgida porta del cielo. O nobile Madre di Cristo carissima, accogli il pio canto delle lodi. I cuori e le labbra devoti invocano te. Rendi puri i nostri cuori e i nostri corpi. Per le tue dolcissime preci ottienici il perdono per sempre. O benigna, o regina, o Maria, tu che sola rimanesti inviolata. È veramente bellissimo questo inno nel suo significato. Infatti viene sottolineata l'integrità virginale di Maria con tre bellissimi aggettivi: intatta, integra e casta. E sembrano riecheggiare i versi del Cantico dei Cantici, dove leggiamo: giardino chiuso tu sei, sorella mia, mia sposa, sorgente chiusa, fontana sigillata. Nell'inviolata, come nell'Alma Redentoris Mater, ritorna proprio l'immagine di Maria come genitrice di Dio, che nutre il Verbo incarnato. E come nell'Ave Maristella, compare la definizione di Maria come porta del cielo, che porta nel mondo il Salvatore e che a lui conduce l'orante, affinché ottenga la salvezza eterna. E anche in questa preghiera c'è l'invito all'inviolata Vergine che renda puri le menti e i corpi. Già dalla prima parola di questo inno, Inviolata, capiamo che è un inno all'immacolatezza di Maria. E proprio questi tre aggettivi di cui abbiamo parlato sembrano identificare delle diverse prospettive da cui guardare questa purezza della Vergine. Intanto Inviolata implica il rapporto unico tra Maria con Dio. Ella è pura, immacolata. Solo Dio vi ha avuto accesso, facendone il primo tabernacolo vivente del suo Figlio, la sposa dello Spirito Santo, la figlia prediletta. Integra, ecco, ci fa pensare non solo all'integrità fisica, ma soprattutto quella spirituale. Maria Santissima è la donna santissima, appunto, purissima, prudente, ricolma di ogni virtù. La sua immacolatezza, ossia assenza di peccato, le ha permesso di non deviare mai dalla via della verità, perché era sempre unita alla volontà di Dio in tutto ciò che compiva. E poi casta è proprio un termine che richiama l'atteggiamento di Maria nel suo complesso. È un'immacolatezza che rifulge, che splende, di una castità liliale, nei pensieri, nelle gesti, nelle parole, negli sguardi. Ecco, in tutto l'essere di Maria si riflette questa purezza immacolata. Ecco quindi, a conclusione di questa novena, questo inno alla Madonna ci spinge veramente a farci il proposito di imitarla in questi tre aggettivi: inviolata, integra e casta. Ecco, anche noi che possiamo essere inviolati nella nostra purezza, immacolatezza nei pensieri, nei gesti, nelle azioni, che possiamo essere integri nel seguire la verità che ci fa liberi, la verità che è solo Cristo, e casti, casti nella mente, casti nel cuore, soprattutto in questa società dove l'edonismo, la sfrenatezza, l'immoralità, ecco, peccati anche contro natura, e ci vengono propinati in tutti i modi, dai media. Dobbiamo pregare proprio l'inviolata Madre Maria. Perché? Perché lei è la porta del cielo. Dobbiamo passare attraverso di lei per salire in paradiso. E lei inoltre è tutta misericordia. Infatti l'inno continua dicendo che la Madre di Cristo accolga il nostro pio canto. I devoti ti invocano, rendi puri i nostri cuori, i nostri corpi. E dobbiamo ripetere tante volte questa preghiera all'Immacolata. Rendi puri i nostri cuori e i nostri corpi. Per le tue dolcissime preci. Ecco, le dolcissime preci. Noi possiamo immaginare la nostra mamma. Ecco la dolcezza della mamma. Magari quando eravamo piccolini, quando ci insegnava le preghierine. Oppure quando facevamo qualche scappatella. Ecco, lei, un suo sguardo, ecco, ci riprendeva, ma allo stesso momento ci dava tutta la sua dolcezza e comprensione. Ecco, anche la Madonna, lei con le sue dolcissime preghiere, ci ottiene il perdono per sempre, dice l'inno. Per sempre ci ottiene questo perdono, però dobbiamo pregarla, dobbiamo imitarla nelle sue virtù. Perché lei è misericordiosa. Essendo vergine e madre, non può restare indifferente alle preghiere risonanti dei suoi figli. Per questo, ecco, offrendo questo inno alla Vergine, ci si appella al cuore così buono, così regale dell'Immacolata, di colei che più di chiunque altro può conoscere la necessità del suo aiuto. Lei, che sola rimase inviolata, può soccorrere le creature e impetrare dal suo figlio il perdono del padre o la forza necessaria per non tornare a cadere, tutti gli aiuti soprannaturali per imitarla nella sua assoluta purezza. E infatti viene chiamata, nelle ultime espressioni, o Benigna, o Regina, o Maria, la bontà, la regalità, l'immacolatezza. Thank you. tutte queste sublimi virtù che risplendono nell'Immacolata. Ella sola rimase inviolata, non conobbe mai ombra di peccato in nessun modo. Quindi chiediamo veramente all'Immacolata e al suo cuore immacolato, così buono, così materno, così misericordioso, di rendere i nostri cuori, i nostri corpi puri, come erano, come era il suo corpo, come erano i suoi pensieri, i suoi atteggiamenti, i suoi gesti. Non facciamo passare questa novena senza farci dei propositi santi, perché è l'Immacolata, sposa dello Spirito Santo, che può intercedere per la nostra santificazione, in modo speciale in questa novena, dove avremo tantissime grazie in più. E questo inno ci può aiutare anche a crescere nella fiducia in questa mamma, a pregarla, non aver paura di pregare la Madonna, non temere di non essere ascoltati, perché chi si rivolge a lei ottiene grazie. Proprio la Madonna a Santa Caterina Labourée disse che lei ha le mani piene di grazie che vuole donare agli uomini, ma nessuno gliele chiede. Ecco, non sia anche per noi questo, che nessuno chieda le grazie all'Immacolata. E questa bellissima prosa ha una versione gregoriana nella sua melodia, molto semplice, molto sillabica, anche molto espressiva. Però vari compositori si sono accinti a comporre anche melodie polifoniche. In particolare c'è il compositore franco-fiamminco Josquin des Prez, che ecco, rimase per ben 13 anni come cantore di musica polifonica nel Duomo di Milano nel 1459. E compose tantissima musica sacra, 18 messe, 94 mottetti, 72 composizioni anche profane, diciamo. E tra questi mottetti compose proprio un Inviolata, Integra et Casta es Maria, nel 1519. Molto particolare, e crea un'atmosfera veramente soprannaturale, mistica, che fa pensare proprio alla purezza, al candore della Vergine. Ed è per questo, infatti, che Josquin è il maggior polifonista francese rinascimentale. E tutti i principali maestri contemporanei ne seguirono le orme. A questo compositore si deve anche, diciamo, il progresso fatto nella composizione dei mottetti, perché lui si sforzò, ecco, di far sempre aderire il testo alla musica e di renderlo comprensibile. E allora, vedete, anche la musica aiuta dei testi sacri a pregare meglio. Anche l'ascolto, ecco, della musica sacra può aiutare a avvicinarci un po' di più all'Immacolata. Ma prima di tutto dobbiamo fare dei propositi seri di amore, mostrarci figli verso di lei. E allora, a conclusione di questa novena, facciamo un proposito di fare un bel esame di coscienza della nostra vita, vedere quanto abbiamo somigliato alla Madonna o quanto le dissomigliamo. Cosa ci separa da lei? Cosa ci allontana da lei? Quanto avremmo potuto fare di più con il suo aiuto? E chiediamo a lei di illuminarci e di partire veramente con la solennità dell'Immacolata, con una bella confessione, con l'ascolto della Santa Messa e la Santa Comunione. E da lì partire veramente verso un cammino di santificazione con l'Immacolata, attraverso l'Immacolata, nell'Immacolata, nel suo cuore immacolato.